Mettiamoci per un attimo nei panni di un chirurgo. Il giudice batte il martelletto e pronuncia la parola assolto. Chiunque tirerebbe un sospiro di sollievo, giusto? Pensando che l'incubo legale sia giunto al capolinea.
Sarebbe logico pensarlo, ma in realtà si è letteralmente appena all'inizio. È una prospettiva decisamente spiazzante.
Molto spiazzante, ed è esattamente la realtà che emerge dai documenti di oggi. In questa analisi tecnica entriamo nel labirinto della responsabilità medica.
Esatto. L'obiettivo è capire come un singolo errore in corsia possa trascinare un professionista dentro tre tribunali diversi, contemporaneamente.
Civile, penale e contabile. Tre universi che viaggiano su binari paralleli. E leggendo le carte ho notato subito un dettaglio che sovverte ogni logica.
Ti riferisci alla sentenza della Corte Costituzionale? La numero 272 del 2007, immagino.
Proprio quella. Sancisce l'autonomia totale di queste giurisdizioni. Ma, dico io, se l'azione medica è una sola, perché frammentarla in tre indagini separate?
Beh, il motivo risiede nel bersaglio finale. Cioè, ogni tribunale osserva quell'errore cercando un traguardo differente. Il processo civile mira a capire se esista un danno da risarcire al paziente.
Mentre quello penale interviene per valutare se lo Stato debba infliggere una sanzione personale, come la reclusione, giusto?
Precisamente. E poi c'è la giurisdizione contabile, attraverso la Corte dei Conti, che si attiva per tutelare le casse pubbliche se la struttura sanitaria appartiene allo Stato.
Chiaro. Però il risultato descritto dai documenti sembra quasi assurdo. Le sentenze possono letteralmente contraddirsi a vicenda. E la legge considera questa discrepanza normale?
I testi giuridici la definiscono addirittura fisiologica. Non è un difetto di progettazione del sistema. È una sua caratteristica intrinseca.
Guarda, è come se osservassimo una partita di calcio, ma in campo ci fossero tre arbitri diversi.
Ah, questa è un'ottima analogia.
Uno fischia seguendo le regole del calcio, un altro applica quelle del rugby e il terzo quelle del tennis. Sulla stessa identica azione.
Rende perfettamente l'idea. Si arriva al paradosso per cui un medico viene assolto nel penale, magari non risarcia nel civile, ma viene comunque condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale.
Incredibile. Tutto ruota attorno a regole di ingaggio profondamente diverse, specie sui criteri di valutazione delle prove.
Esattamente. Se guardiamo alla coerenza del sistema, tutto dipende dall'asticella della prova. Nel penale, la posta in gioco è la libertà personale.
Quindi, il rigore è massimo. Bisogna dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Certo, un grado di certezza quasi assoluto. Invece nel giudizio civile, l'asticella si abbassa radicalmente al criterio del più probabile che non.
Basta superare la soglia della mera probabilità statistica. Questo chiarisce moltissimo le cose.
Sì, una soluzione penale significa solo che non c'è certezza assoluta, ma lascia la porta spalancata agli altri giudici, anche se esistono delle eccezioni importanti.
I famosi ponti processuali, giusto? Leggevo degli articoli 651 e 652 del Codice di Procedura Penale.
Esatto. Se viene emessa una condanna penale irrevocabile, quella fa da ancoraggio. Fissa in modo inoppugnabile che il fatto materiale accaduto è chine all'autore.
Ma è un ponte a senso unico. La condanna vincola tutti, ma la soluzione non offre alcuno scudo universale.
Purtroppo per i professionisti è così.
E allora come fanno i giudici a scambiarsi i fascicoli senza creare un caos procedurale? I testi citano la legge Gelli Bianco.
La normativa fissa un paletto rigorosissimo all'articolo 9. Immagina che nel giudizio civile vengano effettuate delle consulenze tecniche molto complesse.
Una situazione frequentissima.
Quelle prove possono transitare nel processo contabile solo ed esclusivamente se il medico vi ha partecipato attivamente.
E per garantire questa trasparenza c'è la litis denunciatio. La struttura sanitaria deve avvisare il medico entro 10 giorni. Dico bene?
Dici benissimo. È un presidio di garanzia essenziale. L'ordinamento vuole impedire che un medico subisca gli effetti devastanti di una perizia senza potersi difendere.
Aspetta però. Unendo i puntini di questa norma, emerge un'implicazione quasi machiavellica.
In che senso?
Cioè, un medico riceve la notifica del processo civile e decide freddamente di ignorarla. Sceglie di rimanere contumace.
Ah, certo, non si costituisce in giudizio.
Così facendo, sabota di fatto quelle costosissime perizie per la futura indagine contabile. Obbliga l'accusa a ripartire totalmente da 0 anni dopo.
Le fonti legali confermano questa esatta prospettiva. sottrarsi al processo civile diventa uno strumento formidabile per bloccare l'osmosi delle prove verso la sede contabile.
Trasforma le aule di tribunale in un'enorme scacchiera. Non si cerca più la pura verità clinica, ma si applica una tattica di logoramento per disinnescare i procedimenti futuri.
Mette in luce come l'architettura normativa imponga ai professionisti una visione difensiva a lunghissimo raggio.
Il che dimostra quanto sia vitale questa nostra analisi tecnica. Affrontare la legge in ambito sanitario significa orientarsi in un labirinto di ponti a senso unico e strategie preventive.
Un labirinto dove un singolo silenzio calcolato innesca conseguenze a catena inarrestabili.
E questo getta un'ombra su cui dovremmo riflettere profondamente. La prossima volta che si varca la soglia di un ospedale, viene spontaneo domandarsi una cosa.
Ovvero?
Le persone che si apprestano a curarci hanno la mente concentrata solo sulla nostra guarigione o stanno già calcolando la loro mossa difensiva sulla scacchiera di tre tribunali diversi?